non so esattamente quanto tempo a disposizione, cercherò di essere il più pratico possibile, con una premessa però inevitabile, qual è questa, e cioè
vuoi sapere quanto tempo ha?
Sì, 20-30 minuti. Sì.
La premessa inevitabile che è questa. E per parlare di modalità dell'essere occorre che sia sensato parlare di essere. E da questo punto di vista l'uso di essere come sostantivo è un uso che deve molto all'impegno di Gustavo Contadini e di Amadori Segreti. Credo che il fattore scatenante, il loro impegno diurno e pluridecennale intorno alla semantizzazione dell'essere, fosse dovuto in origine alla provocazione del pensiero di Carla e di Russell, veicolati in Italia 15 anni fa, soprattutto da Ludovico Geymon e dalla sua scuola. È inutile ricordare, ma lo dico storicamente, che il tentativo carnapiano, dico della Lieber-Wingold, di sostanzialmente ridurre la significatività dell'essere all'uso del quantificatore esistenziale, è stato in qualche modo una provocazione che ha ingenerato la grande impresa di una semantizzazione tematica dell'essere che del resto riprendeva temi della tradizione suareziana, della tradizione scolastica più alta. Si potrebbe anche rilevare che riservare l'essere all'uso del quantificatore esistenziale ha già di per sé, si potrebbe rilevare linguisticamente, un significato profondissimo, perché in effetti l'essere verrebbe così trattato come un presentificatore inconfondibile con tutti gli enti che presentifica, infatti non può rientrare nel range di applicabilità della X che va a saturare, e in qualche modo riproporrebbe così la differenza ontologica. Ma questa è un'osservazione laterale. L'impegno intorno alla significatività del sintagma essere dà luogo, come sapete, nel caso di Emanuele Severino, alla produzione della sua opera principale, che è la struttura originale, che in fondo ha come capitolo chiave e cuore quello dedicato alla aporia del nulla. È chiaro che la semantizzazione dell'essere richiede una referenza paradossalmente esterna all'essere, e l'unica referenza esterna all'essere è quella referenza in realtà interna all'essere stesso, che è il nulla, che in realtà è un indicatore dell'imprescindibilità dell'essere. D'altra parte, l'altra provocazione che veniva dal contesto culturale della prima metà del Novecento a questa importantissima scuola di pensiero, nella quale io sono solo remotissimo discepolo di seconda mano, perché così in molti sensi della funzione, veniva da Russell e in particolare dalla aporetica dei principles, poi ripresa in modo un pochino più rigido dai principia, che in realtà poteva benissimo essere smontata come una aporia nascente dalla malformazione grammaticale della formulazione stessa della aporetica, perché nasce dall'uso del simbolo di implicazione di Peano, che è un simbolo ambivalente, intenzionale ed estensionale del suo potere implicativo. Sciogliendola alla luce di questa ambivalenza, la poesia in realtà non sussiste nemmeno. Volendola prendere sul serio, il professor Severino lo ha fatto in diversi suoi scritti in modo da parere brillante, nonostante qualcuno lo avesse poi rintuzzato, secondo me in modo un po' scomposto, su queste sue rilevazioni, riprende un po' con l'impostazione che al tema davano Cantor remotamente, prossimamente Cermeno, che vedevano quel tipo di strutturazioni aporetiche, in realtà, cioè nel paradosso di Russell, la dimostrazione per assurdo del carattere non insiemistico di certe classi. Cioè, per esempio, della totalità di tutte le totalità, e cioè dell'essere. L'osservazione che il professor Severino fa a riguardo della aporetica russelliana è più profonda in realtà di quella di Cermeno, anche se sulla stessa linea, perché egli rileva la aporeticità della figura stessa della classe, intesa come insieme di elementi omogenei. E cioè ritiene che sia aporetico, e su questo concordo con lui, ridurre la predicazione a un'inclusione tra classi. Il rimosso di una logica delle classi è niente meno che l'essere, cioè quell'elemento che è disomogeneo o eterogeneo rispetto a ogni classificazione possibile. E da questo punto di vista l'essere può essere anche ripresentato paradossalmente come una classe che è, dal punto di vista del professor Severino, che mi pare da questo lato ineccepibile, normale e non normale insieme, ma da due lati diversi, e cioè è normale in quanto auto-inclusivo perché è trascendentale, e non normale in, non normale in quanto auto-inclusivo perché è trascendentale, è normale perché evidentemente non include se stesso come uno dei qualunque elementi ontici che vanno a comporre il suo orizzonte, ma include se stesso come esattamente l'orizzonte dentro cui questi elementi ontici possono variamente disporsi. Del resto, Serino lo sa molto bene, lo scrive in modo magistrale nella introduzione alla seconda versione della struttura originaria, la poetica lassaniana e la scansione tipologica che intenderebbe in qualche modo destrutturare la stessa figura dell'essere come trascendentale, finisce inevitabilmente per strutturarsi proprio violando se stessi, e quindi finisce proprio per potersi costituire per dover violare la propria rigidità scansionata. Detto questo, è chiaro che io non sposo proprio questa premessa tutte le articolazioni di sviluppi dell'ontologia severiniana, della quale vorrei subito mettere in luce quello che a mio parere è il problema dei problemi, che emerge esattamente nella prima e principale opera del professor Severino, che è stata una delle opere da cui ho più imparato in filosofia, la scrittura originaria. Mi pare che lì la figura proprio della struttura sia tale da presentare quella che il professore chiama F immediatezza ed L immediatezza, immediatezza fenomenologica rispettivamente e logica, come due lati di un concreto. È chiaro però che la concretezza, nell'ambito degli scritti, e di questo scritto in particolare, del professor Severino, è sempre figura tale da determinare se stessa in questo senso, che la considerazione astratta di un lato del concreto genera autocontraddizioni. Quindi mi pare che presentare i due lati della L immediatezza e della F immediatezza come sostanzialmente strutturati nel senso di una concretezza significhi di fatto far agire alle spalle di questa circolazione concreta dei due astratti uno dei due astratti fatto valere previamente, cioè al di fuori della circolazione stessa, cioè esattamente la L immediatezza spaziata nella spazio della incontraddittorietà, come una incontraddittorietà che precede l'incontraddittorio di cui è facile essere logica e essenzialmente esplicativa. E questo secondo me è proprio, secondo una regia molto coerente, il motore dei successivi sviluppi del pensiero severiniano, che sono secondo me profondamente coerenti con questa premessa, al di là dell'apparente chiere che il pensiero suo subisce. Perché è chiaro che alla luce di questa posizione che potremmo chiamare ad onore razionalistica, in cui cioè la posizione del principio di non contraddizione, dell'incontraddittorietà, è in qualche modo autonoma rispetto alla fenomenologia dell'incontraddittorio e che la precede la giudica, alla luce di questo è chiaro che sia poi quella lettura del principio di non contraddizione aristotelico del libro nono della reinterpretazione come di un principio nichilistico, come cioè di un principio che sarebbe esso stesso la violazione di ciò che vorrebbe strutturalmente indicare come correttivo. Non posso più di tanto soffermarmi su questo perché era solo la premessa di quello che invece è lo sviluppo fondamentale del mio discorso. Ma certamente si potrebbe vedere come la posizione che potremmo rubricare, con parole condivise credo dal professor Severino stesso, come metafisica classica, è la posizione di una subordinazione inversa, di una subordinazione in cui cioè il logico si struttura sul fenomenologico. È una posizione dalla quale non emerge una valenza nichilistica del principio di non contraddizione aristotelicamente inteso, ma emerge piuttosto, dal punto di vista di questa calibrazione inversa della metafisica classica che qualcuno ha chiamato anche in anni assai poco, non assolutamente recenti, ma sono remoti, subordinatismo realista, si potrebbe registrare questa subordinazione inversa in queste tre battute, che l'incontraddittorietà non equivale all'immutabilità, che il negativo assoluto non si costituisce nella presenza dell'essere, che il negativo relativo non è il tassi della contraddizione. Ma naturalmente questi temi, ciascuno di questi richiederebbe interi convegni per essere discusso, per essere aggiornato, questo è evidente. Quello che però volevo segnalare subito è la mia, in qualche modo, collocazione rispetto al complesso della meditazione siberiana, di cui, ripeto, sono fruitore, ma di seconda mano, e in secondo luogo dare con questa indicazione di sfondo l'idea duplice per cui, da un lato, l'essere è onorato come in nessun altro luogo della riflessione filosofica del Novecento, in questo tipo di riflessione, e dall'altro però è un essere, quello che emerge da questo tipo di riflessioni, specialmente che mettono capo alla struttura originaria e agli intorni, che non ha luogo poi per modulazioni modali, non dà luogo a flessioni modali. E vediamo in che senso. È un essere che cioè non accoglie, non sa accogliere o non può, non vuole accogliere la, teoreticamente parlando ovviamente, la figura del possibile, che è la modalità centrale attorno alla quale tutti i quadrati delle modalità si strutturano storicamente, da Aristotele ai giovani, fino a Roberto Rochon. Ecco, sul possibile il pensiero del professor Severino è particolarmente illuminante e appunto in larga parte da me anche condiviso. Articolerei la trattazione in tre punti: studi di filosofia della prassi, l'essenza del nichilismo, i saggi che lì sono raccolti nel volume corretano che porta questo nome, e l'estima della necessità. Negli studi di filosofia della prassi, laddove si parla in linea principale della libertà umana, si sostiene la tesi per cui la libertà presuppone epistemicamente la contingenza. Io sono convintissimo che la libertà presupponga ontologicamente la contingenza. Che la presupponga epistemicamente, su questo credo che si potrebbe discutere a lungo. In ogni caso, c'è una solidarietà ontologica tra libertà e contingenza, di modo che, partendo dalla prima, si arriva a associare il tema della seconda. La contingenza di alfa, di un certo stato di cose, è, dal punto di vista di Aristotele, che è l'interlocutore principale del professor Severino in questo contesto, la contingenza di alfa coincide per Aristotele con l'evidenza che alfa ora è, ora non è. È chiaro che questo tipo di contingenza può offrirci semplicemente questi elementi. E cioè, innanzitutto, può offrirci il fatto che alfa, se lascia il posto a non alfa, non è necessario nel senso di indefettibile, questo è evidente, ma questo è un senso molto debole di contingenza, tanto debole da essere compatibile perfettamente con il necessitarismo, con un necessitarismo che non escluda il divenire, addirittura il divenire ontologicamente inteso. E in ogni caso il dynaton per Aristotele è genericamente un contenuto semantico la cui negazione non è necessariamente esclusa, cioè la possibilità di alfa equivale alla non necessità di non alfa. Ma come si sa che esiste una figura come la possibilità di alfa? Lo si sa quando si vede alfa attuato, e qualora si vedesse attuato anche non alfa, ovviamente prima o dopo alfa, si avrebbe la prova di una contingenza che chiameremo debole di alfa, che è l'unica che può essere riconosciuta come fondata da Aristotele. La possibilità di alfa, intesa come la semplice non autocontraddittorietà di alfa, è insomma una struttura virtuale che si conferma come possibilità effettiva quando alfa si dà. Mentre un altro senso della possibilità, la possibilità di alfa intesa come la non necessità di non alfa, corrisponde a una virtualità di contingenza che si conferma come contingenza povera o debole quando si dà non alfa, naturalmente prima o prima. Potremmo dire, in una battuta, che questa è tutta la contingenza, è tutto l'endecomeno che Aristotele è in grado di documentare. Quanto una contingenza intensiva, potremmo chiamarla una contingenza di tipo B, questa sarebbe una sorta di proiezione sul piano ontologico del libero arbitrio degli esseri umani, con la sua interna oscillazione tra possibilità alternative e valori. Essa comunque non è più di pertinenza di una fenomenologia, e anche se Aristotele pretenderebbe, in fondo chi conosce bene il libro nono e gli intorni, il capitolo nono e gli intorni, scusate, nell'interpretazione, lo sa, pretenderebbe di fondare l'endecomeno sulla base di una osservazione fenomenologica, riconducendo l'endecomeno in fondo a una figura che avrebbe le sue ragioni nel senso comune, fissando che il mantello che si logora potrebbe anche non logorarsi. Ora, è chiaro che una contingenza intensiva, una contingenza per cui cioè alfa c'è, ma potrebbe non esserci, non solo alfa prima c'è, poi non c'è, alfa mentre c'è potrebbe non esserci. Questo tipo di contingenza non è appunto di pertinenza fenomenologica. E perché non lo è? Perché evidentemente l'attestazione della contingenza di alfa che c'è potrebbe passare soltanto attraverso la simultaneità dell'esserci di alfa con l'esserci di non alfa. E questo è contro il principio di non contraddizione anche nei termini in cui Aristotele lo teorizza. È chiaro che quindi converrebbe tenere altro viaggio per sostenere la tesi della contingenza forte di alfa. E questo altro viaggio è un viaggio di tipo metafisico. Sarebbe un viaggio, potremmo dire, abbreviando molto il discorso, di tipo creazionistico, perché soltanto una metafisica della creazione potrebbe avere l'ambizione, la creazione libera ovviamente, di porre gli stati di cose come dotati di una alternativa che ne faccia come da pantano simultaneo. In assenza di quel tipo di metafisica che Aristotele non conosce, non pratica, è chiaro che la contingenza di tipo forte rimane una semplice virtualità. E in quelle pagine severiniane, che adesso vi ho fatto pallido cenno, che corrispondono sostanzialmente ai capitoli 2 e 3 del primo studio di quella bellissima opera che è Studi di filosofia della prassi, anche per il professor Severino rimane lì, in quel contesto di discorso, una virtualità, la effettiva contingenza forte e intensiva degli stati di cose. Quindi rimane come una virtualità, potremmo dire, qualche cosa che dal punto di vista di un'ispezione fenomenologica non è né accertato né confutato. Nel senso del nichilismo ovviamente avviene una curvatura della quale posso solo dare un cenno, nel postscritto in particolare, e nei capitoli che vanno dal sesto all'ottavo, il tema del possibile resta adombrato dalla questione della fattualità, ovvero della necessità delle varianti dell'apparire, cioè di quegli elementi iposintattici, così si esprime il professor Severino in questo contesto, che appaiono sullo sfondo persintattico dell'apparire. Il rapporto tra lo sfondo e le varianti può essere o un rapporto per cui il loro apparire è un vero fatto, o un rapporto per cui il loro apparire secondo necessità. Entrambe le possibilità vengono provvisoriamente lasciate aperte e vengono dichiarate compatibili con la curvatura parmenidea sostanzialmente del discorso che il professor Severino pratica in quel contesto, in quel periodo, in quel momento. E quindi entrambe vengono considerate coerenti con la struttura della verità. La struttura della verità si intende la struttura per cui l'essere non può in alcun modo non essere, purché però siano riferite non all'essere in quanto tale, ma all'apparire dell'essere. E cioè purché siano riferite al vario apparire dell'essere eterno. E in quel caso entrambe sono comunque considerate possibili, come possibili teoricamente. A riguardo, osserva l'autore, la tradizione metafisica presenta tradizionalmente come chiave risolutiva un lavoro ovviamente della mia attualità, cioè della contingenza, la figura della creazione. La figura della creazione che viene qui presa sul serio, ma riferita come al suo soggetto proprio, viene riferita alla, all'autocoscienza stessa dell'apparire. Sono parole di Severino, la creazione, problema, può essere intesa come l'emergere dell'autocoscienza dello sfondo, ossia l'acquistare coscienza di sé da parte dell'uomo eterno. Compito, aggiungo io, questo che dovrebbe coincidere con il progressivo toglimento di quella che egli nella scultura originale chiamava contraddizione C, cioè la disequazione tra l'apparire attuale e l'organismo concreto di cui l'apparire attuale è apparire, diciamo, in più. Nel sentiero del giorno, che è uno scritto di un paio d'anni successivo, ci sono due novità riguardo. La prima è questa. Nel paragrafo quindicesimo si precisa che la possibilità non può stare nell'essere, non può risiedere nell'essere, ma solo nell'apparire, perché un essere possibile è un essere che in qualche modo è niente, sono parole che serve lo stesso. Possibilità significa dal punto di vista metafisico che ciò che non è, non è contraddittorio che sia, sì che il suo diventare essere è il suo essere stato niente, eccetera. In realtà, osserverei io, ammettere la possibilità del possibile, che qui equivale alla possibilità del contingente, cioè del possibile in senso intensivo, comporta non ammettere che sia il non essere, ma solo ammettere che vi sia altro essere oltre a ciò che si dà fenomenologicamente. Ed è quanto lo stesso autore di fatto riconosce con quella che, seppure virgolettata, chiamerei la sua metafisica, che già qui distingue tra essere e apparire, dove il possibile è interpretato come una latenza dell'apparire trascendentale, custodita in un apparire infinito. A riguardo egli afferma, primo, che se esiste altro oltre a ciò che di volta in volta appare, e questo è possibile, questo altro è eternamente, in forza dell'immutabilità ontologica. Secondo, che circa questa ulteriorità, che è latente rispetto alla vita trascendentale, occorrerà stabilire se sia necessitata nel suo apparire o non apparire, oppure se questo apparire o non apparire sia in modo non necessitato. La questione dunque rimane aperta anche all'interno della prospettiva del sentiero e del giorno, seppure secondo le cautele e le discussioni che accennano. In destino della necessità, vi riferisco qui per brevità e semplicità al terzo saggio di questa opera tra i più rilevanti del professor Severino, viene enfatizzato il verbo greco evangelizein, che compare nella Repubblica 5 di Platone, intendendolo come cifra dell'oscillazione nichilistica tra essere e non essere. E questo evanfoterigen avrebbe un corrispettivo aristotelico nel toho poter etiche, ciò che accade in uno dei due modi possibili, che è una formula che Aristotele usa più volte nel nono dell'interpretazione per indicare la struttura dell'indecopio. Qui, in destino della necessità, considerando la posizione ancora una volta di Aristotele, Severino analizza il termine dynaton, che egli intende come indicante il soggetto della dynus, cioè della potenza. Potenza che a sua volta viene qui interpretata come indifferenza dell'ente rispetto al niente e all'essere. Ciò che è in potenza ha la possibilità di passare e di non passare. Sono parole di Aristotele enfatizzate con lo stesso libro. Ora, Aristotele porrebbe una implicazione immediata, osserva Severino giustamente, tra la contingenza debole, come prima la chiamavo, e la contingenza intensiva. Mentre anche dal punto di vista aristotelico sarebbe coerente ipotizzare che ciò che non è sempre possa comunque accadere secondo necessità. Aristotele, per stabilire questa indebita implicazione tra contingenza debole e contingenza intensiva, vero e proprio decoupling, si sarebbe basato su un consenso, una conseguenza, per cui dalla assenza di impossibilità deriva l'assenza di necessità. Una conseguenza da lui teorizzata nella tavola delle modalità collocata all'inizio del XIII capitolo dell'interpretazione e che potrebbe essere svolta in questo modo, secondo questo gioco di implicitazioni. Il non impossibile è ciò che può essere. Ora, caricando bilateralmente tale poter essere, se ne può analiticamente derivare, accanto alla non necessità di non essere, anche la non necessità di essere. È chiaro che questa è un'operazione arbitraria e che quindi giustamente viene denunciata. Quindi l'assurdo, l'atopon, con cui Aristotele in interpretazione rode la conclusione della sua ricostruzione di quello che qualcuno ha chiamato argomento deterministico, l'assurdo che competerebbe al necessitarismo, è in realtà un assurdo che Aristotele sostiene, a mio parere, a buona ragione, ma senza sufficienti ragioni, nel senso che ha ragione ma non dimostra perché, e non riesce, non può dimostrare di avere ragione in questo. Quindi lo dichiara assurdo il necessitarismo per ragioni di senso comune, e cioè perché va contro ciò che tutti vedono, e tutti vedono che le cose mutano, tutti vedono che il mantello che prima era integro poi si norma. Allora è chiaro che ciò che attende di essere mostrato è che l'essere non logro e l'essere poi logro del mantello non accadano secondo le necessità. Ed è questo il punto su cui abbiamo gioco la critica severina ad Aristotele. È chiaro in sostanza che Aristotele nel sostenere la sua difesa dell'indecomodo, della figura dell'indecomodo, quindi in qualche modo del predicatore, finisce per sostenerla, ripeto, sulla base di elementi di senso comune che sono legati poi all'intreccio che egli opera spesso, anche se non sempre, tra la figura del dunaton e dell'indecomenon stesso e la figura della dunaxia, mediata dall'uso del verbo dunam, che è un verbo ambivalente. Per cui è chiaro che tutto ciò che Aristotele esibisce a favore della figura dell'indecomenon è in realtà una ispezione dello sviluppo della dunaxia, della presunta ambivalenza della dunamis. Proprio perché la indagine aristotelica in materia deve svolgersi a livello, diremmo oggi, fenomenologico e non propriamente metafisico. Non posso dilungarmi se non per dire che le conclusioni che in quel contesto che prima citavo, non so se ricontrae dalla sua critica ad Aristotele, stanno compendiate sostanzialmente in questo, in queste conclusioni, che la contingenza forte è qualcosa che non appare nel senso di un'evidenza immediata, e ciò è visibile anche ovvio, ma addirittura appare, secondo Severino, la sua contraddittorietà ad apparire. E qui occorre distinguere. Appare certamente la sua contraddittorietà ad apparire in senso fenomenologico, perché avrebbe condizioni impossibilitanti questo apparire della contingenza a livello, diciamo, fenomenologico. Però si dichiara da parte del professor Severino anche una impossibilità ad apparire come evidenza tout court da parte della contingenza forte, cioè anche l'impossibilità ad apparire sulla base di eventuali mediazioni argomentative. E su questo non concordo, si potrebbe concordare solo se la figura della contingenza fosse trattata come una figura internamente autocontraddittoria, ciò che non è. Cioè come se la congiunzione della possibilità di alfa e della possibilità di non alfa equivalesse, che è la struttura della contingenza, equivalessero alla congiunzione della possibilità di alfa e della non possibilità di alfa. Allora sì, si avrebbe la contraddizione. Ma questo tipo di trasformazione, che in realtà è una metatasi, che in realtà è una fallacia di equivocazione, registrata come tale non è accolta da nessun sistema di logica modale e pur cosa. In buona sostanza la figura dell'entecomenon viene prospettata quel contesto di stima della necessità come una figura sostanzialmente dettata dall'assenza di ragioni. Per questo il testo aristotelico sembra autorizzare questo tipo di lettura. Aristotele stesso fa riferimento alla figura della tyche, che è sostanzialmente la casualità, quindi l'assenza di ragione, sarà in altro tipo di contesto metafisico, diverso e successivo a quello aristotelico, che la figura dell'entecomeno era difesa come il corollario di una presenza di ragione, cioè verrà riferita alla presenza originaria di un atto creatore. Osservazione a margine della critica severiniana sul concetto di possibile e di ritorno. Direi che la ragione della duplicazione severiniana del possibile dalla parte del non essere sembra giustificata dal fatto che il poter essere, nella sua specificità, è traducibile in una latenza rispetto all'attuale, tanto che una sua calibrazione non nichilistica richiederebbe che esso venisse materialmente, tra virgolette, fatto coincidere con un positivo, che, sempre nel termine severiniani, stesse oltre la parità attuale. È chiaro che un possibile così inteso, quando venisse in luce, quando cioè si attuasse, non sarebbe di per sé garantito, né in un senso né nell'altro, rispetto all'ipotesi del discorso invincibile di Diodoreo, di cui ero logos di Diodoro. L'esplorazione di un tale possibile, che fosse latente rispetto alla parità attuale, potrebbe anche essere descritta come una peirastica della timidis, cioè come un inseguire la realtà nella sua venatura, nella sua strutturazione sulla base di un'analisi, cioè di potenzialità. È chiaro che però discutere della questione della possibilità e della contingenza, riferendola, riducendola, traducendola nella questione della dynamis, cioè della potenzialità, significa operare, come è evidente, una metafasi, nel senso che si potrebbe benissimo convenire con i megarici o anche con coloro che sulla loro onda hanno operato tutto possibile, sul fatto che tutto sommato la potenza può essere ricondotta strettamente all'atto, nel senso che quando la potenza è pienamente data, allora si ha l'atto, la posizione vincolata all'atto. Ma con questo non si avrebbe nemmeno attinto il livello di discussione intorno alla contingenza, non è forte, che è altro. Tant'è vero che lo stesso Hartmann che adesso evocavo, che è, tra virgolette, megarico nella sua critica alla potenza, è anti-diodoreo quanto alla valutazione del vero logos, che ritiene assolutamente sofismo. Ora, è chiaro che l'unica chance per la contingenza è quella di riferirsi, o di essere riferita, il messaggio arriva, di essere riferita alla libertà di un'altra. Ed è evidente che altre strategie che volessero difendere la contingenza, per dir così, distribuendone la bilateralità su piani differenti dell'apparire, tutti quanti attuali nello stesso senso, finirebbero per non salvare né la dissimmetria né la profondità di questa struttura. La storia della metafisica è piena, e la storia della filosofia è piena di tentativi di questo tipo, da quello epicureo degli infiniti mondi a quello dei mondi possibili di Lewis. Ma è chiaro che distribuire la latenza rispetto al lato del contingente che si attua su mondi possibili non significa salvare la congiunzione bilaterale della contingenza, che richiede che alfa e non alfa siano tenuti insieme. L'unica possibilità che lo siano senza contraddizione è che lo siano in un atto. Un'ultima nota, ovviamente sulla contingenza, sostanzialmente la potrei compendiare così, risparmiandomi un sacco di roba che ovviamente consegnerò nel testo che lascerò all'organizzatore del convegno. E cioè, le possibili obiezioni che possono essere fatte alla bilateralità del contingente, di quella struttura per cui la contingenza di alfa è data dalla possibilità di alfa congiuntamente alla possibilità di non alfa, possono essere o quella che già citavo, che nasce da una fallacia evidente, tipo fallacia di equivocazione, oppure ad un altro tipo di fallacia, quella per cui la possibilità di alfa congiuntamente alla possibilità di non alfa, equivalga alla possibilità di alfa con non alfa, cioè equivalga alla possibilità della contraddizione, con una sorta di raccolta fuori parentesi del simbolo della possibilitazione. Questo tipo di fallacia, che è una fallacia compositionis, evidentissima, che è speculare rispetto alla fallacia di visionis che Aristotele denunciava quanto al tema delle battaglie navali, per cui sostanzialmente non si può distribuire praticamente sui disgiunti la necessità della disgiunzione, questo tipo di fallacia, come quell'altra, non è una fallacia che è tale perché qualche logico ha deciso che lo sia, ma è una fallacia che è tale perché prevede una metafasi di significati, cioè prevede lo slittamento da una possibilità di tipo trascendentale, che è una possibilità dedito, a una possibilità di tipo ontologico, di tipo propriamente modale, che è una possibilità di re, come quell'altra fallacia prevede lo slittamento da una necessità trascendentale ad una necessità ontologica, categoriale, propriamente modale, cioè una necessità di re. E quindi è chiaro che quel tipo di posizione non può essere accettata. La contingenza è una figura perlomeno possibile, che naturalmente per passare dalla mera virtualità alla effettiva realtà deve essere mediata da una adeguata metafisica. È chiaro che a questo punto la partita deve essere giocata sul piano metafisico, e su questo piano si sostanzialmente confrontano due prospettive. Una è quella che classicamente può essere rubricata come il Cogliere un logos di Teodoro Cron, cioè la prospettiva necessitaristica, quella per cui tutto il possibile si riduce all'attuale, quindi l'attuale assume la qualità del necessario. Qui è un che, come dire, è una tesi la cui difesa è fallace, nel senso che la prospettazione che se ne dà epiteto nelle sue diatribe è una difesa ovviamente insostenibile, perché nasce a sua volta da uno slittamento semantico. E cioè, sostanzialmente Diodoro ragiona in questi termini, cioè dice: quando non sono ancora accadute le cose di oggi, cioè ieri, può darsi che oggi ci sia o non ci sia un determinato evento, per esempio l'evento del lui. Una volta che però l'evento c'è stato, evidentemente non può più non esserci stato. Ma siccome non è possibile che qualche cosa di impossibile diventi possibile, è chiaro che doveva essere come dire, impossibile fin da prima che il terremoto non avvenisse. Allora è chiaro che è necessario che il terremoto avvenga, il fenomeno tellurico. È ovvio che qui c'è un slittamento, una fallacia, equivocationis, una metalasis nel significato di, e quindi una materia terminori, nel significato di necessità. Il conto è la necessitazione a posteriori di qualche cosa che, avendo visto accadere sul contraddittorio, non più accadere al posto di quello, un altro conto è una necessità assoluta, una necessità nel senso di non poter non accadere. È evidente che quindi il discorso di Diodoro è un discorso che sul piano della fondazione, che a quanto possiamo ricostruire delle fonti che Diodoro ci forniva, è un discorso insostenibile. Ciò non significa che la tesi del discorso sia fasulla, non è stata fondata. Potremmo dire che la prospettiva che il professor Severino presenta in Destino della necessità può essere intesa, tra molte virgolette, come la metafisica di sostegno alla tesi del Cogliere un logos di Diodoro. D'altra parte l'alternativa è quella di una metafisica della creazione, cioè l'unica possibilità è quella di considerare che ciò che accade potrebbe non accadere per il fatto che accade secondo libertà, è fatto accadere da qualcuno che originariamente era potere. È chiaro che qui occorrerebbe sostenere una prospettiva metafisica teorematicamente, anche in modo teorematicamente dispiegato, che è quello di una metafisica della creazione, che prima più volte si è fatto riferimento e che è per nulla estranea alla produzione iniziale del professor Severino. Basterebbe ricordare il 13° capitolo del testo della struttura originaria, dove nel paragrafo 33 addirittura si parla di una decisione dell'assoluto, si parla cioè della esistenza sostanzialmente di ciò che non è del finito come prodotto di una decisione. È chiaro che a questo punto si aprirebbe la discussione, ma non posso dilungarmi sulla questione, intorno alla pensabilità o meno di un incremento ontologico. Mi limito a dire che a riguardo ritengo che la figura dell'incremento ontologico, che è inevitabilmente implicata dal mio giudizio, dalla libertà del creatore dentro l'idea di una decisione in senso creazionistico, dicevo, la figura dell'incremento ontologico sarebbe contraddittoria, sarebbe impossibile, soltanto a patto che tale incremento implicasse non essere assoluto, cioè venisse o anino, cioè a partire da non essere assoluto, come se questo esistesse, oppure fosse qualcosa che accade a sé ipso, cioè come dire che il non assoluto fa cadere se stesso, evidentemente implicando anche qui la figura di un non essere assoluto. Ma se l'incremento è posto da una positività originaria e precedente, la contraddittorietà della figura dello stesso incremento ontologico, che io ritengo pertenga inevitabilmente alla figura del divenire, non si prospetterebbe. In buona sostanza, il vero oggetto di ogni discussione su questi temi è quello di una differenza neontologica, per cui propriamente è irricevibile e inammissibile l'esistenza di un non essere che metta a capo a se stesso, ma occorrerebbe indagare su che tipo di non essere è quello che la figura della creazione in qualche modo evoca. È chiaro che il non essere dell'ex nilo è un non essere che fa riferimento al nil reproducto, chiaramente, non a una sorta di non essere originario, di un originario per cui le cose sarebbero prodotte, ma fa capo semplicemente a questa riflessione. E ciò che non è l'assoluto, se venisse considerato al netto del suo essere fatto esistere dall'assoluto, sarebbe esattamente niente. E quindi la vera originaria facies di quel nihil è l'assoluta positività, al di là di ogni criticizzazione che può nascere dalla riflessione sul linguaggio che noi umani usiamo per parlare di queste figure originali.